Ciao a tutti, sono Leonardo Durante e vi guiderò alla scoperta delle ultime novità scientifiche e delle curiosità che ci aiutano a comprendere l'universo. Avremo l'onore di ascoltare la voce di importanti scienziati che condivideranno con noi il loro prezioso sapere. Preparatevi a un viaggio di scoperta e meraviglia. Buon ascolto!
Salve a tutti, oggi abbiamo come ospite Daniele Gautier, sappiamo l'abbiamo incontrato già qualche mese fa e io sono veramente felicissimo di riaverlo nuovamente con noi. Benvenuto Daniele.
Bentrovati tutti, bentrovati, eccoci.
Allora, Daniele è matematico, scrittore, docente alla Sissa di Trieste, da oltre 25 anni punto di riferimento nella comunicazione e nella matematica. So che c'è un nuovo libro.
C'è un nuovo libro, da qualche settimana è in libreria, da inizio marzo è in libreria La matematica che conta, un libro che idealmente prosegue il discorso di matematica fuori dalle regole, ma lo fa per dei lettori totalmente diversi, anche se non del tutto ovviamente, cioè è un libro che si rivolge a ragazzi e adulti che nell'adolescenza non hanno stretto una buona relazione con la matematica e che a mio parere possono cercare di stringerla, possono accogliere la sfida di queste pagine perché ho cercato di scrivere pagine non molto tecniche, con pochi calcoli, anche se la matematica si fa anche con un po' di tecniche, un po' di calcoli e lì ce ne sono, ma cercando di restituire il senso di quello che fa la matematica attraverso quelle che ho chiamato le gran belle idee. La matematica è innervata di alcune gran belle idee ed è bene che ci diamo un'occhiata.
È verissimo, io infatti lo considero questo come un invito gentile, cosa che ti caratterizza, ma radicale. Ma la domanda che ti volevo fare, io ancora non ho capito, anch'io come sai insegno una disciplina affine alla matematica, ma mi rivolgo a te. Sappiamo che la matematica ci accompagna con i numeri, eccetera, anche se mi piace pensarla come te che si parla anche di persone. Ma ti volevo chiedere perché secondo te è una ferita così tanto comune la matematica?
Allora, la matematica è una ferita... mi piace la parola ferita. Mi piace la parola ferita perché probabilmente il rapporto che molte persone hanno difficile con la matematica è qualcosa di indotto. È indotto dalla società, che ha una visione stereotipata della nostra disciplina e anche molto lontana di quello che lei è. Tutta utilità, tutto calcoli, tutto risultati esatti, mentre insomma questi aspetti sono solo sullo sfondo. È una ferita inferta, ahimè, a volte anche dai genitori, che per primi pensano che i loro figli, le loro figlie, non sono all'altezza di impararla. E allora se tua madre o tuo padre vengono da te e ti dicono che non sei capace di fare una cosa, beh, questo non è mai neutro, soprattutto quando stiamo crescendo, è qualcosa che rimane. E si può dire anche con benevolenza che il figlio non è capace di fare qualcosa, ad esempio andando da un insegnante dicendo ma sì, gli dia 6 perché tanto di più non può fare, oppure dicendo ti prendo una ripetizione in più in matematica, e le ripetizioni si prendono molto più in matematica che in altre discipline. E allora cosa facciamo se affianchiamo un bambino nel fare i compiti? Gli stiamo dicendo che lui non è capace di farlo da solo e quindi stiamo minando la sua autonomia, che invece è importantissima in matematica. E poi la ferita viene inferta forse anche un po' da come insegniamo la matematica a scuola, perché la insegniamo con tanto accento sul calcolo, calcolo, calcolo. Si passano ore a calcolare, molto di più di quello che fanno i matematici nel loro lavoro di tutti i giorni, e si dedica meno tempo ai ragionamenti, alla risoluzione dei problemi, all'argomentazione, al disegnare figure, a leggere figure. Ci sono tante altre competenze che aiuterebbero ad avvicinarsi alla matematica e che se fossero più presenti a scuola forse accoglierebbero delle intelligenze diverse e non solo quelle di chi calcola, calcola, calcola.
È vero, tant'è che poi la maggior parte degli adulti poi alla fine dice ma se l'avessi studiata prima. Ma c'è un concetto appunto matematico che una volta compreso ci cambia davvero il modo di guardare la matematica, quindi la realtà.
Allora, così a caldo me ne vengono in mente due a cui ho dedicato due capitoli, uno abbastanza verso l'inizio, deve essere il secondo o il terzo capitolo, e un capitolo dedicato alla logica. A me piace molto vedere la matematica come una disciplina della parola. In matematica usiamo le parole come vanno usate, usiamo i connettivi e o non implica in un modo preciso, in un modo dettato dalla logica formale. E molto spesso invece quando parliamo, anche quando parlano dei decisori pubblici, nella politica, dirigenti d'impresa, primari, giudici, la logica non è sempre trattata con rispetto. Si capovolgono le implicazioni con una certa allegria, anche se in matematica lo si può fare soltanto sotto certe condizioni. E oggi tutto questo ci riguarda moltissimo, perché siamo circondati da bufale, da fallace, da fake news, nei discorsi che ci circondano, sia quelli che facciamo noi piccoli piccoli sui social, sia quelli che vengono fatti sui media tradizionali, dai giornalisti, dai decisori, e spesso le bufale, le fallace, le fake hanno dietro di sé un uso sbagliato della logica. Capire come si usano le parole in modo corretto è uno strumento che può cambiare la vita ai cittadini. Il secondo tema, su cui invece mi soffermo verso la fine del libro, ha a che fare con il rischio e con la probabilità. La matematica ha una pagina relativamente recente, anche se getta le radici in alcuni secoli fa, si va indietro fino a Fermat, tanto per citare un nome, un suo capitolo in cui si occupa delle incertezze. Oggi c'è un aspetto che mi preoccupa un pochino nella società e che fa capolino spesso proprio a scuola o nella sanità, ed è la ricerca delle situazioni a rischio zero. Il rischio zero non esiste, no? Chi è che ha rischio zero? Hanno rischio zero i morti e i sassi. Ma tutti noi non abbiamo rischio zero. Io non ho rischio zero, il mio computer qua davanti a me in questo momento non ha rischio zero. Possono succedere delle cose, no? E magari spiacevoli o magari piacevoli, però qualcosa può succedere. E allora, che cosa facciamo se siamo in una situazione di incertezza? Beh, dobbiamo fare delle previsioni ragionevoli. E la probabilità ci insegna, attraverso lo schema mentale della scommessa, a fare delle previsioni ragionevoli. Se io lancio un dado, quanto è probabile che esca una faccia? Ecco, a me piace rappresentare la probabilità dicendo, forse l'avevo usata nel libro precedente questa espressione, in matematica fuori dalle regole, dicendo che la probabilità è quella parte della matematica che ci dice quanto uscirà 6 mentre il dado è in volo, prima che il dado tocchi terra. Perché la volta che il dado ha toccato terra, io sono certo, o ci sei o non ci sei. Ma quando l'ho lanciato in aria, mi chiedo, uscirà 6? E io posso rispondere, ma sì, esce 6, un caso su 6. Un sesto di probabilità che esca questo numero. Se lancio una moneta, ho il 50% che esca a testa. Questo è quello che posso dire mentre in volo. Questa è la scommessa ragionevole che posso fare. Allora, usare la logica e avvicinarsi alla probabilità sono due strumenti che ci possono aiutare a discernere molte cose, perché se il rischio non può essere zero, allora noi dobbiamo avere delle contromisure per avvicinarci a questo rischio, per trattarlo il più razionalmente possibile. Nessuno di noi attraversa la strada senza guardare, perché altrimenti veniamo stirati la seconda volta. Ci va bene una volta, due, ma poi a un certo punto le cose non vanno bene. Ecco, con le automobili lo facciamo per istinto, ma in molte altre situazioni possiamo farlo con un po' di pensiero autonomo nostro, e la probabilità ci aiuta in questo.
Forse perché ancora nelle primarie questo concetto non è molto sviluppato, io poi vedo che risulta molto ostico ai nostri studenti parlare di probabilità. Ma ritornando al tuo libro, rispetto al precedente hai un po' cambiato lo stile narrativo. Perché questa scelta? Visto che alterni narrazione, giochi, paradossi, perché questa scelta e quanto può rendere accessibile, speriamo, appunto, la matematica ai nostri studenti.
Allora, sul quanto può me lo diranno i lettori, in questo non mi riservo di no in modi.
Sì.
Però sul perché, allora, in matematica fuori dalle regole, lo esplicito sin dal sottotitolo, parlo con genitori e insegnanti, con persone cioè che hanno bisogno, hanno desiderio di crescere nelle loro modalità di aiutare al meglio delle bambini e ragazzi che stanno imparando e che hanno difficoltà nell'imparare la matematica. Questo libro non si rivolge solo a genitori e insegnanti, spero che lo leggano anche loro ovviamente, ma si rivolge a chi si è sentito lontano dalla matematica. E allora ho scelto nello scrivere La matematica che conta una chiave anche abbastanza personale. Vedrete che quando spero che lo leggerete fanno capolino membri della mia famiglia, i miei amici, le storie dei miei nonni. Perché è importante vedere che la matematica effettivamente è vicina a noi. Ho cercato di riportare in quelli che ho chiamato i casi della vita, cioè situazioni in cui io ci ho letto della matematica, delle situazioni che fossero veramente successe nella mia vita, fossero autentiche. Parlo a un certo punto di una foto che faccio con mia figlia, aveva 10-12 anni, l'ho seduta in giardino su una determinata sedia che ho ben presente, le ho chiesto un po' di pazienza e abbiamo fatto quella foto. Ecco, abbiamo bisogno di raccontare la matematica mostrando che è effettivamente vicina a noi, perché dato che è una disciplina astratta, e deve esserlo, è nella sua natura esserlo, tante persone la vedono come lontana, come qualcosa che non ci appartiene, che non ci riguarda. E in realtà fa capolino un po' dappertutto nella nostra vita. E ho cercato di avere questa cifra, poi starà ai lettori dire se ho sbagliato, se ho fatto giusto.
Beh, secondo te, qual è la cosa più affascinante appunto di questa matematica astratta che più ti emoziona e che quindi ci può emozionare?
Allora, qui si va molto nel gusto personale. Come tutte le persone che conoscono un po' di una certa disciplina, un po' di un certo ambito, anch'io i miei gusti. Io ho dei capitoli della matematica che mi piacciono molto e ne ho degli altri che trovo un po' più aridi. Ma d'altra parte chi studia letteratura si appassiona di uno scrittore, un altro in meno sintonia, chi studia le tecnologie ha una certa tecnologia sua preferita e le altre sì, vabbè. E per me le pagine più felici della matematica sono quelle che riguardano la geometria euclidea. La geometria delle figure elementari, quelle che conosciamo sin dalla scuola, dei triangoli, dei quadrati, dei rombi. Ed è per me sempre molto istruttivo e anche bello, un momento di benessere per me, avere a che fare con dei problemi stimolanti nella geometria. Quello che trovo estremamente potente è la capacità che la matematica ha avuto nel corso dei secoli, dei millenni ormai, di costruire dei pensieri, dei ragionamenti, dei teoremi a partire da pochissime idee, pochissime considerazioni. No, Euclide parte da alcune piccolissime nozioni comuni che parlano di uguaglianza, parlano della natura dei punti, parlano delle relazioni fra oggetti estremamente elementari. Ecco, basta questi piccoli elementi molto esili per costruire una cattedrale affascinante. E questo la trovo un'avventura intellettuale, culturale, storica degli uomini veramente importanti. Ecco, questo mi piacerebbe anche che rimanesse un po' dopo la lettura del mio libro. La matematica non c'è sempre stata, non è qualcosa di assoluto. I teoremi hanno una loro storia. Sono comparsi a un certo punto. A un certo punto abbiamo capito certe cose, prima non le sapevamo e dopo le sappiamo. Avere questa dimensione anche di avventura umana che vediamo benissimo nelle guerre, nelle invasioni, nel teatro, nella letteratura, anche nella scienza. si percepisce che c'è una storia della fisica, della chimica, della biologia. Per la matematica sembra che ci sia molto meno. E invece è alla fine un'avventura di uomini, perché chi la fa era delle donne e degli uomini.
È vero, è vero. Concordo con te, ma c'è secondo te invece un concetto della matematica, quella un po' più avanzata, non per tutti, che invece dovrebbe diventare per tutti? Io in testa ne ho uno, vediamo se poi...
D'accordo. Sì. Allora, io ho... Non è proprio l'ultimo libro, perché non è proprio l'ultimo capitolo, perché l'ultimo capitolo è dedicato ad alcune idee di infinito. Però alla fine del libro io chiudo con una parte di matematica che studiamo molto poco a scuola, che è la topologia, cioè il andare all'essenza di quello che è una forma. E la topologia oggi ha moltissimo da dirci su come sono fatte le reti. E tutti noi siamo sempre più imbrigliati da tante reti. Se ci pensate, gli ultimi 150 anni, gli ultimi due secoli, via, sono dei secoli nei quali noi abbiamo costruito tantissime reti. Fino al 1800 la rete che c'era di più era la rete delle strade romane. Poi a Londra abbiamo imparato che era bene fare dei sistemi fognari e non buttare i liquami nei fiumi, e quindi abbiamo una rete fognaria, abbiamo della rete per portarci l'acqua, abbiamo la rete elettrica, abbiamo la rete telefonica, oggi abbiamo internet, abbiamo tante internet diverse, no? E tanti modi. Ecco, tutti noi siamo connessi da queste reti. Capire le forme delle reti, capire come possono essere più razionali, più efficienti, più funzionali anche a degli scopi che vogliamo noi e non degli altri. Io vorrei che queste reti fossero un patrimonio democratico per tutti, non fossero un sistema di potere in mano a pochi. E la forma delle reti può cambiare e può andare in una direzione o nell'altra. Ecco, studiare un po' di topologia, capire anche soltanto le idee fondamentali, credo che sia un passo in più oltre quello che siamo abituati a vedere a scuola, che però a molti cittadini potrebbe far bene fare.
Concordo assolutamente, ma io vorrei fare invece un passo indietro. Adesso non sto parlando più con l'adulto Daniele e vorrei tanto parlare un po' con il bambino Daniele. Cosa diresti a questo bambino adesso?
Allora,
ovviamente sempre sul rapporto con la matematica.
Sì, assolutamente. Allora, io mi sono avvicinato alla matematica, direi almeno in modo consapevole, intorno alle scuole medie, più o meno. Prima, da bambino, nella scuola elementare, ai miei tempi si chiamava scuola elementare, e adesso per i più giovani è l'equivalente della scuola primaria, non credo che le mie maestre pensassero che nel mio futuro ci sarebbe stata la matematica. Eppure c'è stata tra l'altro grazie a un insegnante, grazie alla mia prof delle medie, la professoressa Vittoria Valsblina, quale sono affettivamente, non c'è da qualche anno, ma insomma ho un affetto per lei, la ricordo come una figura importante, formativa della mia vita, e che mi ha mostrato la matematica, ma mi ha detto che dovevo andare al liceo classico. E non le sarò mai abbastanza grato per questo, perché non è sempre la via dritta, la via più breve, la via giusta da fare. Magari servono delle deviazioni che ci fanno vedere le cose anche un po' in un altro modo. Ecco, forse io al Daniele bambino e ai bambini e ai Danieli di oggi direi: non pensate alla vostra formazione, il vostro studio, la vostra scuola, la vostra crescita come la via più breve per fare quello che volete fare. Prendetevi delle deviazioni, cercate di sperimentare delle altre curiosità, lasciate spazio anche a un po' di noia per vedere che cos'è che in voi emerge, che cos'è che vi incuriosisce e che cosa invece vi lascia un pochino più freddi, perché attraverso questo capiamo meglio chi siamo. Poi magari di questa comprensione ce ne faremo poco, ce ne faremo tanto, i casi della vita sono tantissimi, non sono io che posso dirvi che cosa succederà. Però a quel Daniele bambino direi: ma sperimenta qualcosa di più, fai un'altra cosa nuova che non hai fatto. non ti servirà niente. Ma chi l'ha detto che tutte le cose che noi dobbiamo fare devono essere utili, devono essere, no, utilitaristiche, funzionali a qualcosa? Molte cose le facciamo perché ci fanno stare bene.
È un gran bel messaggio, anche perché i bambini di adesso, purtroppo, non sono più abituati ad annoiarsi. Hanno tantissimi stimoli, che alcuni derivano ovviamente dalle nuove tecnologie, anche a volte pressati dai genitori. Daniele, io vorrei tanto che la matematica che conta diventasse più che un libro, un messaggio per questi nostri studenti. Quindi mi auguro di risentirti a brevissimo per un altro tour.
Assolutamente, quando volete.
E ti ringrazio, purtroppo il tempo quando siamo così dietro una...
va via veloce, ma è giusto che le cose belle finiscono, come tutte le cose, perché se durano sempre...
sempre iper veloce, e avrei voluto chiederti tante altre cose. Invece invitiamo i nostri ascoltatori, coloro che ci stanno guardando appunto in streaming, a comprare, visionare, leggere, divulgare il tuo libro, che è stato pubblicato da meno di un mese, vero?
Assolutamente, il 3 marzo. Darei anche un piccolo invito, se vi verrà voglia di leggerlo. Io non dico mai a nessuno né di comprare i libri né di leggerli un po' di più, ecco, insomma, se vi verrà voglia di leggerlo. E se dopo averlo letto ci avete trovato qualcosa di buono, anche di meno buono, prendetevi 5 minuti per andare sulle piattaforme, su Amazon, feltrinelli.it, IBS, Apple, dove volete, dove comprate i libri, e scrivete i vostri pensieri. Questo è importante per gli altri, perché nel nostro paese non si legge abbastanza, e quindi vedere che c'è un interesse, ci sono dei giudizi di persone normali, come siamo tutti noi, sui libri è importante. Ed è importante anche per noi che scriviamo i libri, per me che scrivo il mio libro, perché avere il vostro punto di vista, anche quando è critico, mi aiuta a cercare di fare un pochino meglio il prossimo passo che vorrò fare.
Cosa che fai già benissimo. Daniele, ancora tantissimo lupo, grazie per essere stato a
me. Dell'ospitalità e dell'attenzione che avete sempre.
E a presto. Ciao Daniele.
Arrivederci.